Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi di voi ha voglia di soffrire? Nessuno. Eppure in certi momenti siamo disposti a soffrire per qualcosa di grande valore. Oggi vogliamo considerare la scelta di Gesù Cristo di soffrire per poter compiere la nostra salvezza. La sua scelta ha reso possibile la croce, la Pasqua. L'avvenimento che vogliamo considerare è quando Gesù andò con i suoi discepoli nel giardino di Getsemani, dopo aver mangiato la cena della Pasqua con loro. La Pasqua era una festa giudaica, stabilita al tempo di Mosè, che già indicava in anticipo la morte di Gesù. Quella sera avevano mangiato l'agnello. E mentre Gesù mangiava l'agnello, io sono l'agnello. E mentre dava il calice, diceva a loro, questo calice è il mio sangue. Pensando, domani sarò appeso alla croce. Questo sto facendo per loro e per tutte quelle persone che io salverò negli anni. Allora il cuore di Gesù era pesante quando lasciò il luogo dove avevano mangiato per andare nel giardino di Getsemani, sapendo che lì, lui sapeva, vado lì, pregherò e lì verranno gli uomini che mi arresteranno. E poi inizieranno le botte, sputare in faccia tutto quello che io so benissimo. E poi nella mattina sarò flagellato dai soldati di Erode. Mi daranno pugni in faccia. Poi dovrò cercare di portare la croce e non sarò capace. E poi mi porteranno fuori e mi inchioderanno le mani e i piedi e mi alzeranno e sarò lì. E poi il Padre comincerà a versare la sua ira su di me. Gesù sapeva tutto quello. Ma prima di poter andare alla croce c'era una battaglia. Gesù doveva combattere con il desiderio umano di non dover subire tutto quello. E ha scelto come il campo di battaglia un luogo solitario, il giardino di Getsemani. Ha scelto lì per combattere quest'ultima battaglia. E vogliamo considerare questa battaglia, la battaglia che faceva per vincere il desiderio di non subire tutto quello, in modo che poteva salvarci. E mentre consideriamo questi avvenimenti, ricordate che quello che stiamo leggendo, Gesù fece per te, se tu sei figlio di Dio. Non è un avvenimento storico, un romanzo. Questo è quello che Gesù, che era Dio, che è diventato un vero uomo, ha fatto per salvare noi. Quando leggiamo della Pasqua, anche durante l'anno, pensando alla Pasqua, non è una bella storia, è quello che Gesù ha realmente fatto per salvarci. Egli subì le sofferenze e tutte quelle angosce che fa, ha subito per noi, per amore. Quindi prego che Dio ci aiuterà a capire che stiamo leggendo quello che Gesù fece per noi. Quindi trovate Matteo 26. E voglio leggere iniziando da 30 a 35. Andremo avanti fino a 45. Ci troviamo ancora nella sala della cena, appena finito l'ultima cena. Sta lì con i discepoli, Giuda è già uscita. Matteo 26, versetto 30. E dopo aver cantato l'inno, se ne uscirono verso il monte degli Olivi. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse, quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse, in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinegherai 3 volte. Pietro gli disse, anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Gesù diceva queste cose mentre camminavano verso il giardino di Getsemani. Essendo la Pasqua, vuol dire che c'era piena luna. I giudei celebravano la Pasqua alla piena luna. Noi facciamo la settimana dopo la luna piena. Quindi, loro camminavano di notte, ma con la luna piena si vedeva anche bene. E andavano al giardino di Getsemani. Gesù era già andato a quel giardino tante volte e così Giuda, che era andato a prendere gli uomini, sapeva dove cercarlo. Poteva immaginare, ma sarà andato lì perché era un posto preferito. Camminando lì, scendendo da Gerusalemme nel valle e poi salendo dall'altro lato dove c'era il giardino, Gesù annunciò ai discepoli ciò che stava per succedere a loro, insieme a lui. Leggo 31. Allora Gesù disse loro, voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto, percuoterò il pastore e il gregge, le pecore del gregge saranno disperse. Voi tutti sarete scandalizzati per causa mia. In altre parole, per causa di Gesù, ovvero, visto che erano discepoli di Gesù, stava per arrivare una grande prova che porterebbero loro ad essere scandalizzati, che vuol dire in greco inciampare. Gesù annunciò che egli sarebbe percosso e loro disperse. Però dice anche che dopo egli risusciterebbe. Però al momento stava per essere percosso e loro disperse. Uno dei modi che Gesù cura le pecore è di avvertirle delle prove. Ripetutamente nella Bibbia, Dio ci avverta che la vita cristiana comprende prove di fuoco, sofferenze, persecuzioni. Sapere questo in anticipo ci permette di avere pace e fede durante la prova, sapendo che Dio è in controllo. E notate che saranno dispersi a causa di Gesù. Cioè, visto che sono discepoli, in realtà le nostre prove più difficili arrivano perché siamo credenti. Da lì arrivano le battaglie contro la nostra carne. Chi non è in Cristo non ha combattimento contro la carne. Apprezza il peccato. Invece chi è in Cristo c'è una battaglia con il proprio peccato. Chi è in Cristo sarà perseguitato. Tutti coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, secondo Timoteo. A causa della nostra fede in Cristo, il mondo ci odierà. Giovanni 15, Gesù preannuncia questo. Però le prove passeranno, Cristo rimarrà con noi. Però le prove verranno a causa di Cristo. E quando Gesù dichiara, lui dice, il pastore sarà percosso. Chi percuoterà il pastore? È scritto più volte nella Bibbia, abbiamo letto in Isaia prima. Il Padre, Dio Padre, percuoterà il Figlio per poter salvare uomini peccatori. E quando viene percosso, il gregge sarà disperso in quell'occasione. Però la sua morte non era la fine. Cristo fece anche la dichiarazione molto incredibile, incoraggiante, in versetto 32 dove dice, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Sì, Gesù stava per morire, Sì, per un po' di tempo i discepoli sarebbero dispersi. Sarebbero senza Cristo per un po' di tempo, ma poi sarebbero risorto. E sarebbero di nuovo raccolti con Lui. E noi oggi abbiamo il buon pastore che sta con noi. Cosa disse Gesù appena prima di salire in cielo? Matteo 28. Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, e poi voi sarete con me. Perché quando Gesù tornò in cielo, mandò lo Spirito Santo, lo Spirito di Cristo, a dimorare in ogni vero credente. Chi ha Cristo ha lo Spirito Santo, e Cristo è con lui tramite lo Spirito. E Dio non ci lascia, non ci abbandona, perciò possiamo trovare sempre rifugio in Lui. Allora, in questo momento il cuore di Gesù era pesante. E notate quanto è stato aggravato ulteriormente dall'orgoglio di Pietro. Lui dichiara che voi sarete scandalizzati per causa mia. E 33, leggo 33. Allora Pietro, rispondendo, gli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli rispose: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi negherai 3 volte. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinegherò. Lo stesso dissero anche tutti i discepoli. Oltre al dolore di quello che doveva subire, aveva a che fare con l'orgoglio di Pietro. Pietro aveva fiducia in se stesso, non in Dio. Io sono forte, io voglio vivere per te, io farò tanto per te, Cristo. Pietro perfino si vedeva superiore agli altri e così forte da non cadere. Nonostante che Gesù aveva appena detto che sarebbero tutti scandalizzati e inciampati. Poi, quando Gesù dice: Pietro, tu negherai di conoscermi. Pietro litiga con Gesù. No! Mai! Contraddice Gesù. Che tristezza per Gesù sentire questo da Pietro. E nonostante che Gesù avvertì Pietro che lo rinegherebbe, Pietro dichiarò che anche se dovesse morire con Gesù, non lo rinegherebbe. Poi gli altri discepoli, seguendo l'esempio di Pietro, dissero la stessa cosa. Quanto è facile, quando la prova è ancora lontana, o almeno non visibile a noi, quanto è facile sentirci molto sicuri di noi stessi. Quanto è facile vederci forti, come se non avessimo bisogno di Dio. L'atteggiamento di Pietro e gli altri era un ulteriore peso per Gesù. Gesù veramente conobbe ogni tipo di sofferenza. State in guardia, ricordando che l'orgoglio nostro precede la caduta. Leggiamo quello in 1 Corinzi 10, 2. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Quanto il nostro orgoglio ci porta a cadere. O che possiamo avere un cuore umile, che non pone mai fiducia in noi stessi. O che possiamo sapere quanto noi siamo deboli per conto nostro, affinché restiamo strettamente legati a Cristo. Avendo attraversato la valle, arrivando dall'altro lato al giardino di Getsemani, leggiamo quello che succede, versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un luogo chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. Luca aggiunge il fatto che Gesù andò spesso a questo giardino, ecco perché Giuda sapeva dove trovarlo. La parola Getsemani, sapete cosa vuol dire? Getsemani? Dall'ebraico è fatto da 2 parole e vuol dire luogo del frantoio. Cos'è il frantoio? Una macchina? Cosa si fa dentro il frantoio? Si schiacciano gli olivi per far uscire il loro olio pregiato. Avete mai pensato che Cristo fu schiacciato anche lì nel giardino di Getsemani? È stato schiacciato sulla croce dal Padre per pagare il peso dei nostri peccati? E fu schiacciato dall'angoscia delle sue sofferenze. Fu spremuto finché non uscì l'ultima goccia del suo prezioso olio dell'amore del suo sacrificio. Molto spesso nella Bibbia l'olio di oliva viene usato per simboleggiare le grandi benedizioni di Dio. Gesù Cristo è la benedizione più grande di tutti. E il suo olio fu sparso su ogni persona che si rivede e crede in Lui. Quindi, entrati nel giardino, Gesù dice ad otto dei discepoli: sedetevi qua mentre io vado là per pregare. Ma poi portò con sé Pietro, Giovanni e Giacomo per poter averli vicini a Lui nelle sue sofferenze. Leggo 37. Presi con sé Pietro e due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e grande angoscia. Gesù ha presi con sé. Sappiamo dall'altro Evangelo che era, loro sono andati vicini a Lui. Lui ha portato lì, poi è andato un pochettino oltre. Quindi potevano sentirlo. Ricordate che avevo portato Pietro, Giovanni e Giacomo con sé altri, in altri momenti speciali, per essere i testimoni quando è andato sul Monte di Trasfigurazioni. Quando aveva, per esempio, risuscitato la figlia di Jairo, aveva portato questi tre apostoli con lui. E qui voleva la loro presenza, voleva il loro appoggio, voleva le loro preghiere, voleva non essere solo in questo momento di angoscia. Luca descrive come era nel giardino, aggiunge un dettaglio, vi leggo da Luca 22. Ed egli, Gesù, ed egli, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore divenne simile a grumi di sangue che cadevano a terra. L'angoscia di Gesù era più profonda di qualsiasi angoscia umana mai conosciuta. Infatti la parola angosciata qui nel versetto in Matteo 26:37 è una parola, la forma più profonda che esiste nella Bibbia. Ci sono varie parole, questo è quello più pesante, una depressione, un'angoscia assoluta, più grande di qualunque angoscia umana mai vissuta. E questo perché Gesù sapeva che nella mattina avrebbe subito l'ira di Dio per gli uomini peccatori. Gesù sapeva che doveva andare alla croce da solo, ma non voleva essere solo già. A questo punto voleva avere l'appoggio di questi apostoli. Va bene, domani devo stare solo, ma adesso voglio il loro appoggio. Infatti Gesù disse in 38 a loro, leggo. Allora egli disse loro, questo sarebbe a Pietro, Giovanni e Giacomo. Allora egli disse loro: l'anima mia è profondamente triste, fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Cari amici, potete stare qui con me? Restate qui con me, vegliate con me, pregate con me, appoggiatemi. Gesù stava implorando loro di dargli il conforto di sapere che erano là con lui, partecipi con lui nelle preghiere. Se avessero vegliato con lui, sarebbe stato un enorme conforto per Gesù, se avessero vegliato con lui. Mi colpisce quanto un'ora di veglia con Gesù avrebbe fatto. A volte noi possiamo dare poco che vale tanto. A volte noi possiamo fare un piccolo sacrificio che vale tanto. Allora Gesù lascia loro lì per pregare e lui va proprio lì accanto, avanti un pochettino. E come Gesù prega e quello che prega è esattamente quello che serve a noi, perché noi abbiamo lo stesso problema che aveva Gesù. Gesù aveva un problema da superare. Aveva una battaglia da combattere. Gesù aveva due desideri contrastanti. e tiravano in due direzioni e doveva combattere. Leggiamo di questo combattimento. 39. Andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice. Tuttavia, non come io voglio, ma come tu vuoi. Gesù si gettò con la faccia a terra. Era così aggravato dall'angoscia che non poteva restare in piedi neanche in ginocchio. Nessuna angoscia nostra, nessuna angoscia tua sarà mai paragonabile a quello che Gesù soffrì per poter salvarti. Ricordati di questo quando sembra che la tua situazione sia insopportabile. Ricordati che non è. Per una cosa, tu non sei solo. Gesù sì. Nessuna angoscia nostra sarà mai paragonabile a quello che Gesù soffrì per poter salvarci. La nostra salvezza è stata comprata con la sofferenza di Gesù sulla croce, quando il Padre punì i nostri peccati in Gesù. Là nel giardino, Gesù pensava alla sofferenza che gli aspettava sulla croce. Pensava al calice che doveva bere mentre era appeso alla croce il giorno dopo, il calice di tormento. Sapeva che stava per subire l'ira di Dio contro i peccati di tutti coloro che Dio avrebbe salvato. Ricordate che Gesù Cristo era pienamente Dio e allo stesso momento era anche pienamente uomo. E come uomo Gesù non voleva soffrire così. E così chiese a Dio di allontanare quel calice da lui, se fosse stato possibile compiere la salvezza in qualsiasi altro modo. Però insieme alla richiesta di togliere il calice, se fosse possibile, si sottomise alla volontà del Padre dicendo: non come voglio io, ma come vuoi tu. E qui c'è il principio di cui abbiamo bisogno tutti. Gesù aveva due desideri. Come uomo non voleva soffrire. Non è peccato non voler soffrire. È naturale. Gesù non voleva soffrire. E ci sono tanti desideri che non sono peccati. Però aveva un altro desiderio, quello di ubbidire alla volontà di Dio e portare gloria a Dio. Cioè, in sé non è peccato avere due desideri contrastanti, se sono cose lecite. La cosa importante è che il nostro desiderio predominante sia quello di fare la volontà di Dio e dare gloria a Lui. Infatti spesso abbiamo desideri contrastanti e scegliamo sempre quello che ci è più importante. Immagino un genitore stanchissimo che vuole dormire e il figlio ha una forte febbre e non dorme. Cosa fa il genitore? Sta su. Perché il desiderio di curare il figlio è più grande del desiderio di dormire. Oppure uno studente che ci tiene a superare l'esame perché vuole veramente fare strada e ha un desiderio di uscire con gli amici per qualcosa. Ma più di quello desidera di superare l'esame, allora rinuncia. La vita è fatta di desideri contrastanti. La cosa importante è di imparare a scegliere la cosa più importante. Nella vita cristiana abbiamo tanti desideri contrastanti e la chiave della vita cristiana è di avere come desiderio più grande quello di vivere alla gloria di Dio. Ovvero, la chiave sta nel cercare per primo il regno di Dio e la sua gloria. Così sceglieremo bene, diremo no alla carne, e così Dio risponderà alle nostre preghiere. Il desiderio più forte di Gesù era di fare la volontà del Padre. Leggiamo già Gesù che diceva questo tramite il profeta in Salmo 40, versetto 8. Veramente lo spirito di Gesù, di Cristo, parlava ai profeti. E notate quello che dice Questo 1000 anni prima della croce, Gesù, parlando tramite, credo che era Davide, Salmo 40, dice, Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Gesù capiva che nulla vale quanto fare la volontà di Dio e compiere la sua opera. E quando noi comprendiamo questo, quando comprendiamo che quello che vorremmo fare ci inganna perché ci ostacola da quello che è giusto fare, che ci porta la vera benedizione, allora avremo vittoria nella battaglia con desideri contrastanti. In Giovanni 15, Gesù ci comanda di dimorare nel suo amore. È una situazione meravigliosa di dimorare nell'amore di Cristo e ci spiega poi come dimorare nell'amore di Cristo. Dice, voi dimorerete nel mio amore quando ubbidete ai miei comandamenti. E quando è che ubbidiamo ai comandamenti di Dio? Visto che abbiamo desideri contrastanti, quando riconosciamo che la cosa migliore è desiderare la gloria di Dio. Così la nostra gioia sarà completa. Gesù dice, vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Là nel giardino, Gesù combatteva nel suo cuore fra il desiderio di evitare la sofferenza terribile e il desiderio di fare la volontà di Dio e compiere la salvezza. Lui vedeva la sofferenza terribile davanti a sé sulla croce, però come ha vinto? Ha avuto una vera battaglia. Come ha vinto quando vedeva la sofferenza? Non ha vinto solo dicendo, no, io sono forte, farò la tua volontà. No, qual è la chiave che permise a Gesù, pur vedendo la croce, di scegliere la croce? La risposta non è qui, la risposta sta in Ebrei 12. Ebrei 12, leggo versetto 2. Dice a noi, tenendo i nostri occhi, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posto davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Fratelli e sorelle, questo è l'unico modo di vincere quando abbiamo desideri contrastanti. Dobbiamo guardare oltre quello che ci ostacola. Potrebbe essere un desiderio di evitare difficoltà o disprezzo o sofferenza. Potrebbe essere una tentazione di ricevere acclamazioni del mondo o qualche vantaggio terreno. La chiave è di guardare oltre. Gesù ha vinto in questa battaglia perché guardava oltre alla croce, alla gioia che gli era posto davanti, ma davanti dall'altro lato della valle della sofferenza. Se noi guardiamo oggi, inizieremo ad essere lamentoni. Uffa, ma perché le cose vanno così? Sono stufo. Potrebbero andare meglio, perché stiamo guardando solo oggi. E sceglieremo di soddisfare la carne. Dobbiamo guardare oltre a quello che Dio sta facendo. Dio sta facendo una buona opera che dura eternamente. Gesù ha vinto la vittoria come dobbiamo noi vincere la vittoria. Gesù non ha vinto perché è Dio. Gesù ha vinto come uomo, per fede. Cosa vuol dire guardando oltre? Quello che vi ho letto. Guardando oltre, per la gioia che gli era posta davanti. Cos'è quello? Che cos'è quando uno guarda oltre? È fede. Gesù ha vinto questa battaglia per fede. Si fidava, Signore, so quello che mi hai stabilito. Quando vogliamo le benedizioni maggiori, quando vogliamo avere le ricchezze eterne, quando vogliamo un tesoro che non può essere rubato o logorato, quando vogliamo la piena gioia che solo Dio può darci, dobbiamo guardare per fede e così scegliere di fare la volontà di Dio e desiderare quello più di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo guardare oltre alla gioia che seguirà le difficoltà. Gesù aveva questa fede, Gesù pregava così, e così dobbiamo anche noi pregare. Certamente, quando la sofferenza davanti a noi è grande, allora la battaglia sarà più dura, come era dura per Gesù nel giardino. Infatti era così dura che per vincere la battaglia, Gesù dovette pregare 3 volte, non bastava 1 volta. Allora ricordate che Gesù aveva chiesto in questo momento di angoscia, aveva chiesto a Pietro, Giovanni e Giacomo di vegliare con lui, di restare lì pregando con lui per essere di appoggio. Gesù desiderava tanto il loro appoggio in questo momento così terribile. Leggo come andò, versetto 40-41. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro, «Così non avete potuto vegliare neppure 1 ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazioni, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Che terribile delusione! Gesù aveva fatto tutto per i discepoli. Ora stava per morire per i loro peccati. Ed egli gli chiedeva una piccola cosa. Vegliate con me per 1 ora. Per 1 ora. Invece tornò da loro e li trovò addormentati. Gesù chiedeva poco, effettivamente, che sarebbe stato di immenso aiuto e incoraggiamento a lui. E fu lasciato solo dai suoi apostoli più stretti. Gesù non aveva alcun appoggio in quel momento. Egli portò tutto il peso della nostra salvezza da solo. Ma prima di condannare i discepoli, dovremmo renderci conto quante volte noi abbiamo mancato nei confronti di Gesù, sia in piccole cose che in grandi cose. Prima di condannare i discepoli, ricordiamo, Signore, io non sono stato con te tante volte. Mi sono dimenticato di te. Mi meraviglia il fatto che Gesù non rimproverò i discepoli con durezza, piuttosto li fece notare il loro peccato con tristezza. Notiamo che Pietro si rivolge principalmente a Pietro, perché era Pietro che si era vantato così tanto. Io non ti lascerò, io sarò sempre con te fino alla morte. Pietro non era nemmeno disposto a vegliare con Gesù 1 ora. Quanto nemmeno morire con lui. Oh, quanto presto le nostre grandi parole possono rivelarsi vuote. Quanto è importante che confidiamo in Dio e non in noi stessi. Quanto è importante camminare in umiltà. Gesù diede agli apostoli un consiglio che serve molto anche a noi. Dichiara, vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Dobbiamo pregare molto, perché siamo deboli nella carne. Noi siamo deboli, ma Dio è forte. E se camminiamo umilmente davanti a Lui, pregando con perseveranza, Dio ci fortificherà sempre. Quindi in ogni tentazione dobbiamo correre al Signore in preghiera e non smettere finché non abbiamo la vittoria in Lui. Gesù non ha smesso a pregare finché non aveva trovato la vittoria. E dobbiamo anche noi perseverare. Andiamo avanti per capire questo grande combattimento interiore di Gesù. Leggo 42 e 43. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo, «Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Poi tornando di nuovo, li trovò che dormivano, perché i loro occhi erano appesantiti. Gesù continuò a pregare finché la sua volontà non fosse pienamente allineata con la volontà del Padre. Notate che questa seconda preghiera era diversa dalla prima. Gesù non chiedeva più se era possibile che si allontanasse da lui questo calice. La prima volta sì, non questa volta. Adesso metteva più enfasi sul fatto che voleva che la volontà del Padre fosse fatta. Continuando a combattere nella preghiera, Gesù aveva sempre più il solo desiderio di compiere la volontà del Padre. Gesù voleva compiere la mia e la tua salvezza. Grazie a Dio per questo. Di nuovo Gesù tornò dai 3 discepoli e li trovò di nuovo addormentati. E questa volta nemmeno li svegliò. Tornò a pregare la terza volta. Leggo 44 e 45. Lasciateli, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta dicendo le medesime parole. Ritornò poi dai suoi discepoli e disse loro: d'ora in poi dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Gesù tornò a pregare con le medesime parole, di nuovo chiese che la volontà del Padre fosse fatta. Gesù è venuto nel mondo per fare la volontà del Padre, e quella volontà fece ogni giorno della sua vita, in ogni cosa, piccola e grande. Noi siamo salvati per mezzo dell'ubbidienza di Gesù Cristo. E proprio il fatto che Gesù era disposto ad andare alla croce per subire l'ira di Dio per noi, che Dio può salvare i peccatori come noi. Notate anche che Gesù non aveva alcun appoggio dai discepoli mentre combatteva nella preghiera. Veramente è vero, come dice, Gesù è stato tentato in ogni cosa. Qualunque situazione che tu passi, Gesù è stato tentato in quello. Peggio di te. Quindi, Gesù è stato tentato in ogni cosa, conosce ogni tipo di dolore, senza però mai peccare. Gesù può simpatizzare con noi in qualunque prova in cui ci troviamo. Gesù ha fatto tutto per essere il nostro sommo sacerdote che può simpatizzare con noi in ogni prova. Dopo la terza volta che pregava, Gesù vinse la battaglia, era pronto ad andare alla croce. Ormai aveva dominato quel desiderio di evitare la croce. La volontà di ubbidire al Padre in ogni cosa aveva vinto. E così tornò dai discepoli e disse loro di dormire pure. Dormite pure. Non solo in questo momento, ma adesso il vero riposo potete avere, perché io vado avanti alla croce. Il riposo di cui leggiamo in Ebrei 4. Non aveva più bisogno della loro consolazione, aveva la vittoria, e la sua vittoria è la nostra salvezza. Per il fatto che Gesù Cristo aveva vinto la battaglia ed era pronto per la croce, nel tempo perfetto di Dio, non prima di questo, ma proprio a quel momento, era arrivato il momento decisivo. La folla di uomini armati arrivò con Giuda per arrestare Gesù. Egli sapeva questo e perciò dichiarò ai discepoli in versetto 45: ecco, l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Oggi abbiamo letto della più grande guerra mai vissuta, la guerra nel cuore di Gesù. La guerra, tutto quello che Cristo ha subito era più grande di quello che dobbiamo subire noi. Perché nessuno di noi deve mai scegliere fra subire l'ira di Dio essendo innocenti per altri e non subire quell'ira. Non avremo mai una scelta difficile quanto quella scelta. Là nel giardino Gesù combatte per essere totalmente sottomesso alla volontà del Padre. E Gesù era solo in quella battaglia. Gesù era solo in quella battaglia. Nemmeno i suoi 3 discepoli più vicini erano con lui, erano lì presenti addormentati. Aveva chiesto loro, aveva implorato loro per restare svegli ed è stato abbandonato perfino da loro. Gesù ha combattuto da solo, affinché noi non dobbiamo essere mai soli. Chi ha Cristo, e ricordati di questo, chi ha Cristo non è mai solo. Tu non devi mai subire nessuna prova solo. Perché Gesù dice, non ti lascerò, non ti abbandonerò, mai. Gli altri possono lasciarti, ma Dio no. In Cristo Gesù. Gesù portò il peso dei nostri peccati da solo. Come ha vinto questa battaglia Gesù? Come ha vinto? Lo stesso modo che dobbiamo vincere noi, le nostre battaglie. Per fede. Guardava oltre le sofferenze. Guardava oltre le sofferenze alla gioia che aspettava dall'altro lato. È l'unico modo che noi possiamo vincere le tentazioni. Di non stare lì guardando ai problemi. Guardiamo oltre. Signore, questi problemi sono gestiti da te. Perché tu stai facendo la tua opera. E completerai la tua opera e mi troverò davanti a te, santi immacolati. Io accetto quello che stai facendo. Per poter salvarci, Gesù, il buon pastore, fu percosso da Dio Padre. Fu percosso perché fu punito al posto di uomini peccatori, noi. Oh, che possiamo sempre ricordare quello che Gesù fece per noi e continua a fare per noi come avvocato e sommo sacerdote. Abbiamo visto Pietro, pieno di sé, sicuro di sé, io sono forte. Era proprio prima della grande caduta. Impariamo ad essere umili, a non fidarci di quanto noi siamo forti, perché noi non siamo forti, da soli siamo deboli. Noi siamo forti solamente quando riconosciamo quanto siamo deboli e restiamo attaccati a Cristo. Allora avremo la forza di Dio in noi. Ringraziamo Dio che Cristo era pronto ad andare alla croce per salvarci, era pronto ad affrontare tutto. Perché il suo desiderio era di fare la volontà del Padre per poter salvare peccatori come noi. Ringraziamo Dio che Gesù era pronto ad essere schiacciato nel giardino di Getsemani e anche sulla croce per spandere l'olio della salvezza su di noi. Grazie a Dio per la salvezza che abbiamo in Cristo Gesù. Grazie a Dio che Dio non ci lascerà mai soli. Grazie a Dio che, visto che non ha mancato di darci suo figlio, ci darà ogni cosa che ci serve per completare la sua opera in noi. Gesù ha sofferto tutto e quindi in qualsiasi sofferenza che noi affrontiamo, Gesù sa come consolarci. Impariamo anche dall'esempio di Gesù che quando abbiamo desideri contrastanti, dobbiamo combattere nella preghiera. Se Gesù doveva combattere, anche noi dobbiamo combattere. Affidiamoci alla perfetta cura di Dio. Dio non sbaglia mai. Dio non permette le prove sbagliate. E quelle che permette, per quanti possono essere ingiuste al nostro parere, sono scelte da Dio con amore per completare la sua opera in noi. Camminiamo per fede. Nelle battaglie guardiamo per fede oltre le prove a quello che ci aspetterà nella presenza di Dio. Grazie a Dio che Gesù era pronto a subire la croce. Sulla croce Gesù pagò la nostra condanna, ci ha redento dalla fossa della perdizione. Oh, che Dio ci aiuti a comprendere meglio quello che Gesù ha fatto per noi. Preghiamo. Signore, non possiamo comprendere che la minima parte di quello che Gesù ha fatto per noi. Non possiamo comprendere la tua ira. Non conosceremo mai quell'ira. Gesù ha subito quell'ira per noi, noi che abbiamo Cristo. Chi non ha Cristo conoscerà quell'ira per tutta l'eternità. Giorno e notte, nei secoli dei secoli, conosceranno le persone senza Cristo. Conosceranno l'ira di Dio. Ma chi è in Cristo non conoscerà mai quell'ira, perché Gesù ha conosciuto quell'ira mentre era appeso alla croce. Oh Padre, farci comprendere di più l'immensità di questo amore. Padre Gesù era veramente uomo. Aveva una vera battaglia. Combatteva nel giardino. Era angosciato. E ha avuto la vittoria. Non utilizzando il fatto di essere divino. Ha avuto la vittoria come noi possiamo avere la vittoria. Guardando oltre per fede. Gesù ha vinto per fede. Oh Padre, aumenta la nostra fede. Aiutaci a vivere scegliendo quelle situazioni, quei rapporti, quel modo di investire il tempo, tutto quello che fortificherà la nostra fede. Per farci vedere di più l'inganno del peccato, quanto breve sono le sofferenze e quanto immenso ed eterno è il peso di gloria che ci aspetta nella tua presenza. Perciò semplicemente ti dico grazie che Gesù è andato alla croce per il mio peccato e per il peccato di tutti coloro che si aggrapperanno a Lui. Grazie per questo dono, il dono della vera vita, in Cristo Gesù. Nel nome di Gesù. Amen.